Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo sempre a due cori. Ti risponda il Signore nel giorno dell'angoscia. Ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.
Immaginami l'aiuto dal suo santuario e dall'alto di Sion si sostenga.
Si ricordi di tutte le tue offerte e gradisca i tuoi olocausti.
Si conceda ciò che il tuo cuore desidera. Adempia ogni tuo progetto.
Esulteremo per la tua vittoria. Nel nome del nostro Dio alzeremo i nostri vessilli. Adempia il Signore tutte le tue richieste. Chi fa affidamento sui carri, chi sui cavalli. Noi invochiamo il nome del Signore, nostro Dio. Dà al Re la vittoria, Signore. Rispondici quando ti invochiamo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ora, nella Bibbia che ho sotto mano, il titolo che è stato dato al Salmo che abbiamo pregato è Preghiera per il Re. Credo che anche nelle vostre sia qualcosa di simile, no? E allora questo ci accompagna in questo tempo di lettura che stiamo facendo dei primi re. Poi a un certo punto leggeremo i libri dei re, che poi sono la continuazione di questo percorso che abbiamo già iniziato, e noi stiamo in ascolto di questi testi tratti dal primo libro di Samuele, che appunto in particolare ci stanno narrando le vicende dei primi re del popolo di Israele, di Saul e di Davide. E stasera noi vedremo, arriveremo anche alla fine di Saul, alla fine tragica, no? Cioè, quindi dicevamo già altre volte, una vocazione fallita, quella di Saul, la vocazione ad essere re, e abbiamo visto, no, in tutto il percorso di Saul, tutta la sua problematicità, tutta la sua complessità, la sua confusione, la sua superstizione, il suo utilizzo del divino, no? E che la sua incapacità di godere del dono dell'altro, in particolare poi nei confronti di Davide, no? L'invidia e il desiderio che l'invidia porta dell'omicidio, del far fuori l'altro, no? L'oggetto verso cui si prova invidia. E dall'altra parte sempre più Davide, no, che pure con i suoi ecco, con le sue difficoltà, però sempre più sta presentando, ci viene presentato come la risposta, no, di come essere re. È sempre più una vocazione presa sul serio e vissuta. Dicevamo l'altra volta che questa nostra lettura naturalmente ci fa riflettere, non è soltanto una lettura di, come dire, di conoscenza, no, di testi antichi appartenenti, ma in quanto ciascuno di noi sente, desidera, ricerca il mistero di Dio, e lo facciamo nel volto di Gesù Cristo, questi testi ci dicono qualcosa per la nostra vita, e dicono anche questi testi dei re, dicono qualcosa della nostra regalità, nel senso che anche noi siamo chiamati a una regalità, chiaramente non è quella di questo mondo, tra virgolette, nel senso che non nessuno di noi penso sarà invitato anche alle prossime nozze, no, dei reali inglesi eccetera, ma c'è un essere re in quanto facente parte per il battesimo di un popolo regale, sacerdotale e profetico, partecipiamo di questa regalità. E allora questa regalità, cercavo di dire l'altra volta, in quello che significa, in quello che è il ruolo che il re viene chiamato a svolgere, no? Un ruolo di unità, per esempio, no? Di essere la persona in cui si fa unione fra tutte le tribù, un ruolo di fare giustizia, perché questa possibilità di comunione è possibile se si instaurano giuste relazioni. Non basta mettere insieme la gente, ma la gente può stare insieme se si aprono possibilità di giuste relazioni, no? Dove ciascuno può vivere. E allora in qualche modo, anche semplicemente su queste due dimensioni, ciascuno di noi ha nella sua vita delle responsabilità di comunione, no? O di divisione, a seconda, ecco, di se siamo più Saul o più Davide, perché poi questo Saul e questo Davide, come tipi, come modelli, sono delle dimensioni che sono dentro di noi. Perché dentro di noi si giocano delle spinte diverse nel nostro cuore, a rispondere o a non rispondere, meglio, no? Cioè nel modo disastroso e come vedremo oggi, suicida da parte di Saul, no? All'invito alla vita, all'invito alla responsabilità degli altri, per quello che è la nostra situazione concreta, no? Oppure la spinta, no? Più che viene dallo Spirito Santo, no? Più davidica, potremmo dire, no? Di giocarci nell'amore, Davide, no? L'amato. Ritorneremo poi su queste cose. Allora, siamo ancora nella fase, almeno il capitolo 26 ci diceva ancora di questa ricerca di Saul, omicida nei confronti di Davide, che ha costretto già Davide a stare nel deserto, prima da solo e poi dopo attorno a lui si crea un gruppo di persone sbandate, di persone anche queste rifiutate, scontenti, no? Che in qualche modo attorno a Davide si catalizzano e diventano una vera e propria banda. Sappiamo che Davide nel deserto vive, ci va nel deserto per spinto dalla necessità di salvare la pelle, e nel deserto, in questa situazione sbandata, sbanda anche un po' lui interiormente e moralmente, no, in alcune situazioni. Ricordate anche tutta la vicenda del taglieggio, no, del pizzo che va a chiedere a Naval, lo stolto, no? Che poi gli viene un colpo, muore e la moglie si sposa con Davide, e vicende della vita, come vedete sono vicende, no, abbastanza sempre attuali. Ora, e poi in particolare nel capitolo 26, che ripete quello che capita nel capitolo 24, questi due episodi simili, ambientati in luoghi diversi, in cui Davide, che viene cercato da Saul, si nasconde prima in Gesi, poi nel deserto di Zif, Saul arriva lì, non lo trova, e casualmente, nell'esempio di Engedi, va in una caverna per fare i suoi bisogni, e vuoi che proprio in quella caverna, in fondo alla caverna, Davide si era nascosto, e i soldati gli dicono: prendilo, no? Fagli quello che vuoi, uccidilo, uccidi chi cerca di ucciderti. E lui, Davide, che invece si avvicina, strappa un lembo del mantello e lascia andare Saul, e una volta che Saul è lontano, esce e gli dice: guarda Saul, tu mi cerchi come un cane, no? Io potevo ucciderti e non l'ho fatto, no? E allora Saul si mette a piangere, gli chiede perdono, questa situazione non sarà definitiva, perché poi Saul a un certo punto riprenderà a cercare di uccidere Davide. Questa volta Davide scenderà di notte nel suo campo di battaglia, cioè nell'accampamento, no? Ricordate di Saul, e qui prenderà la lancia vicino al capo di Saul, i soldati gli diranno: uccidilo, e lui non lo farà. È interessante, no? Perché da una parte anche questa capacità di in qualche modo di non rispondere all'ingiustizia con l'ingiustizia, questa capacità in qualche modo di perdonare chi ci fa del male, è qualcosa da rinnovare. Ci sono persone, e lo sappiamo, ne abbiamo fatto esperienza, tutti noi abbiamo fatto dei torti e ne abbiamo subiti, e forse in qualche situazione abbiamo provato a, e forse siamo riusciti anche a perdonare, però poi durante la vita magari delle cose si ripresentano, no? Ci sono persone che vengono e dicono: ma io veramente pensavo di aver perdonato, no? Ma poi, beh, appunto, non è qualcosa che, il nostro cuore non è qualcosa, no? Che chiusa la pratica, no? Archiviata, sta lì, no? Messo la laurea sul muro, sulla parete, sta lì. No, è qualcosa di vivo. E allora forse in qualche modo, vedete, credo che anche il perdono dato, che rimane, che sì, però è qualcosa che bisogna sempre continuare ad alimentare da un cuore vivo, no? E Davide deve, vedremo, è richiamato di nuovo, no? Tra l'altro è chiamato anche a giocarsi di nuovo, sempre con quelle tentazioni che dicono: colui che ti sta cercando o ti vuole uccidere nelle tue mani, rispondigli con la stessa moneta, no? Capitolo 27. Davide pensò: certo, un giorno o l'altro sarò tolto di mezzo per mano di Saul. Non ho miglior via d'uscita che cercare scampo nella terra dei Filistei. Notate che i versetti prima, gli ultimi versetti del capitolo 26, che cosa Saul aveva detto, no? Che ho peccato, ritorna Davide, figlio mio, non ti farò più del male, perché la mia vita oggi è stata tanto preziosa ai tuoi occhi, ho agito da sciocco, mi sono completamente ingannato. È interessante, cioè, però subito dopo cosa leggiamo? Che Davide si convince che Saul, appunto, continua a voler ucciderlo. Cioè, come dire, sono quelle cose che magari uno sente, Saul, no? In certi momenti, ed è vero, noi possiamo, non dobbiamo non credere che Saul, che sta dicendo queste cose, le stia dicendo in maniera falsa. Il testo non ci dà nessun appiglio, anzi, tutto spinge il pianto, il grido, no? Che Saul, però vedete, Saul sente queste cose, dice queste cose, ma non dà seguito a queste cose. Non dà seguito a queste cose, cioè nel senso che guardate, anche certe volte anche
Non so se ci è capitato, no, di andare in qualche conferenza particolare, in qualche occasione particolare, giorno della memoria, oppure qualche conferenza sulla legalità, no, qualcosa in cui sentiamo certe cose, oppure qualche testimonianza di qualche persona che passa, no, e di quelle notevoli, no, che ci colpisce, ci tocca il cuore e uno fa, è vero, ha ragione, si torna a casa, si fa una buona cena, si accende la TV e si vede il Grande Fratello, no, e si va a dormire e tutto passa, tutto passa. No, si è fatto un bel proposito, no? Ma non si è dato concretezza all'intuizione, la cosa ci ha toccato il cuore. Non basta che ci ha emozionato, perché poi tra l'altro è una cosa interessante che tutti cercano emozioni, no? È come se questo sia, già questo è il punto d'arrivo, se mi ha emozionato va benissimo, se non mi ha emozionato niente, vabbè, che significa? Non siamo mica solo emozioni. E poi soprattutto se anche quell'emozione non è collegato alla ragione, alla volontà, all'intuizione, alla decisione. Anche qui Saulo si dimostra ondeggiante, no? Sì, accolto, no? Però poi dopo ricade in questa cosa di voler uccidere. Ricordate un altro che era così, e che poi sappiamo più o meno dalla storia, sapete chi è un altro che era così? Era Erode Antipa. Perché di Erode Antipa si dice che aveva messo in carcere Giovanni Battista. E lui dice per difenderlo, per custodirlo, e dice, e pur se rimaneva perplesso, lo ascoltava volentieri. No? Come dire, è interessante, no? Cioè, però poi dopo, non prendendo posizione nei confronti di quello che gli piaceva, o quello, no? Le cose, come sappiamo, finiscono sempre per ballerine, non so anche lì se sono cose che... Vabbè, lasciamo stare. E quindi Davide pensò, certo un giorno o l'altro sarò tolto di mezzo per mano di Saul, non ho miglior via d'uscita che cercare scampo nella terra dei Filistei. E Saul rinuncerà a cercarmi in tutto il territorio di Israele e sfuggirò nelle sue mani. Notate, allora Davide per fuggire da Saul va nella terra dei Filistei, notate, va nella terra del nemico. Cioè Davide è stato il campione, no? Colui che ha sconfitto Golia, questo gigante filisteo, questo guerriero, no? E, cioè in questo deserto, in questa fuga, cioè si può arrivare anche all'inferno. Va nella terra del nemico. Guardate che qui siamo nel deserto, nella tradizione ultima, non antica, avrà una ventina d'anni, tradizione cristiana cattolica, si parla del deserto come qualcosa di bellissimo. No, cioè nel senso che nei gruppi, nelle parrocchie si dice domenica prossima facciamo una giornata di deserto, che bello, andiamo a fare una giornata di deserto, poi che siano zitti tutto il giorno, ma vai a sognare, però l'idea, sai, no, del deserto, perché sicuramente in quasi tutte le parrocchie ci sono quei poster dove c'è un bellissimo monte e tutte le gli alberi, i fiori alpini, bellissimi, no? E poi con questo torrente di acqua, no? Un cielo azzurro, bellissimo, e sotto la frase, nel deserto parlerò al tuo cuore. Questo è bellissimo, e non ci... Ah, che bello! Ecco, allora, la cosa che deve essere chiara, proprio perché noi stiamo leggendo la Bibbia, che voi non troverete nella Bibbia una parola su questa idea di deserto. una parola. Perché il deserto nella Bibbia è un luogo di morte. Davide è nel deserto, ma lui non vuole vivere nel deserto, no? È nel deserto perché se non sta nel deserto crepa, perché Saul lo ucciderà. E allora il deserto, come dire, vedete, simbolicamente poi il deserto e tutti quei luoghi, quei tempi che sono dove vita poca ce n'è, potremmo dire, no? Sono quelle situazioni di prova che, attenzione, non ci manda Dio, ma che sono nella vita. E allora in questo deserto, in questo sbandamento, in questa prova, Davide sta arrivando all'inferno, cioè va nel terreno del nemico. L'inferno, naturalmente, i filistei erano una popolazione, cioè naturalmente i popoli del mare, ma simbolicamente è il nemico, no? In mano al nemico. Così Davide si alzò e si portò con i 600 uomini che aveva con sé presso Achis, figlio di Maoc, re di Gat. Davide rimase presso Achis a Gat, lui e i suoi uomini, ciascuno con la sua famiglia. Davide con le due mogli, Achinoam e di Israel e Abigail, già moglie di Nabal di Carmel. Fu riferito a Saul che Davide era fuggito a Gat e non lo cercò più. Ecco, vedete, questa cosa fa pensare a Saul che ormai è passato col nemico, quindi non ha più a che fare, non ha più neanche una faccia, no, per presentarsi davanti agli israeliti, non lo sente più come un possibile concorrente. E quindi Davide disse ad Achis: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mi sia concesso un luogo in una città della campagna dove io possa abitare, perché dovrà stare il tuo servo presso di te nella tua città regale? E Achis quello stesso giorno gli diede Siclac, per questo Siclac è rimasta ai re di Giuda fino ad oggi. Vedete, Davide diventa un mercenario, era normale, cioè è sempre stato nella storia che dei re avessero delle truppe, no? Di gente di altri popoli, e Davide, che era un condottiero conosciuto, molto volentieri il re Achis lo prende al suo servizio. La durata del soggiorno di Davide nella campagna dei Filistei fu di 1 anno e 4 mesi. Davide e i suoi uomini partivano a fare razzie contro i Gerusiti, i Girsiti, gli Amaleciti, popolazioni del deserto di cui poi non sappiamo molto. Questi abitavano da sempre il territorio che si estende in direzione di Sur fino alla terra d'Egitto. Davide batteva quel territorio e non lasciava in vita né uomo né donna, prendeva greggi, armenti, asini, cammelli e vesti, poi tornava indietro e andava da Achis. Quando Achis chiedeva: dove avete fatto razzie oggi? Davide rispondeva: contro il Negev di Giuda, contro il Negev degli Ierachmeeliti, contro il Negev dei Keniti. Attenzione, vedete, sì, è nell'inferno, ma sa come muoversi. Cioè, in qualche modo, vedete, lui mente al re di Achis, no? Perché appunto le razzie che fa non le fa verso le popolazioni, verso i suoi fratelli, ma le fa verso popolazioni che sono appunto verso l'Egitto, e mente al re. Davide non lasciava né in vita né uomo né donna da portare a Gat, pensando: non vorrei che riferissero contro di noi. Così ha fatto Davide. Tale fu la sua norma finché dimorò nella campagna dei Filistei. Achis si fidò di Davide, pensando: sì, si è proprio reso odioso al suo popolo Israele, e così sarà per sempre il mio servo. No, questo, vedete, è appunto, Achis pensava che mandandolo a fare delle razzie nei confronti degli israeliti, sempre più Davide si sarebbe allontanato dal suo popolo. In quei giorni i Filistei radunarono l'esercito per combattere contro Israele, e Achis disse a Davide: tieni bene a mente che devi uscire in campo con me insieme con i tuoi uomini. Davide rispose ad Achis: tu sai già quello che farà il tuo servo. Achis disse: bene,
ti faccio per sempre mia guardia del corpo. Attenzione, le cose si mettono male, perché questa volta è una guerra diretta da parte dei Filistei contro Israele, e Davide viene chiamato a partecipare a questa guerra. Anzi, il re lo chiama a essere la propria guardia personale. Anche questa è una cosa comune, no? Molte volte molti re prendevano le guardie personali degli stranieri, no? Non delle persone dello stesso popolo che potevano essere più direttamente coinvolti in congiure contro di lui. Ora, questo capitolo 28 ci porterà, però vediamo come va a finire questa vicenda di Davide, poi adesso il testo, la narrazione ci porta a focalizzare Saul e vedremo dopo come andrà per Davide. Samuele era morto e tutto Israele aveva fatto il lamento su di lui. Poi l'avevano seppellito a Rama, sua città, e qui il testo ci ripete quello che noi sapevamo già. Vedremo questo fatto perché il testo ce lo ripete. Ricordate che noi avevamo già saputo della morte di Samuele al capitolo 25. Al capitolo 25 Samuele morì e tutto Israele si radunò e fece il lamento. E ancora di nuovo, Samuele era morto e tutto Israele aveva fatto il lamento su di lui. Poi l'avevano seppellito a Rama, sua città. Saul aveva bandito dalla terra i necromanti e gli indovini. I Filistei si radunarono e andarono a porre il campo a Sunem. Saul radunò tutto Israele e si accampò sul Gelboe. Quando Saul vide il campo dei Filistei, ebbe paura e il suo cuore tremò. Saul consultò il Signore e il Signore non gli rispose, né attraverso i sogni, né mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti. È una situazione sempre più drammatica, no? Vedete, questo fatto che il Signore non gli risponde è da leggere come rivelazione di quello che sempre più Saul sta vivendo, cioè Saul è un uomo solo. Ricordate, era già un uomo solo già dall'inizio, quando non ascoltava il comando del Signore. Ricordate tutta la vicenda della guerra, dello sterminio su cui ci siamo, no, fermati. Era un uomo solo quando decide di sacrificare il figlio, no? Perché aveva disubbidito al suo comando, no? Il suo comando prima di tutto, la sua autorità prima di tutto, prima anche del figlio. Era un uomo solo quando appunto legge la presenza amichevole e per lui salvante anche all'inizio, quella di Davide, no? Ricordate che Davide lo aiutava nella sua follia quando era preso dagli spiriti suonando la cetra, no? Lo legge come invidia, cioè spinto dall'invidia lo legge come un pericolo, come un pericolo. È un uomo solo. E allora, che sta andando verso la sua rovina, vedremo che poi non sarà soltanto il suicidio alla fine, come sappiamo, ma è tutta la tattica che prenderà di combattimento sbagliata e che porterà sempre più verso la rovina. Allora Saul disse ai suoi ministri, cercatemi una negromante, perché voglio andare a consultarla. E vedete, Saul aveva bandito dalla terra i negromanti e gli indovini, no? E non è più neanche più fedele a se stesso. Non ascolta più neanche se stesso, no? Cioè, sempre più veramente in questa distruzione, in questo venir meno, in questo andare verso la morte. I suoi ministri gli risposero, vi è una negromante a Endor. Vedete, fra l'altro è interessante anche questi ministri servili, no? Cioè nessuno dice, ma veramente tu stesso hai, no? Li ricorda quello che era, no? Dicono, ah, sì, ce n'è una subito a Endor. Saul si camuffò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna di notte. Disse, pratica per me la divinazione mediante uno spirito. evocami colui che ti dirò. La donna gli rispose: tu sai bene quello che ha fatto Saulo, ha eliminato dalla terra i negromanti, gli indovini, perché dunque tendi un tranello alla mia vita per uccidermi? Saulo le giurò per il Signore, per la vita del Signore non avrai alcuna colpa per questa faccenda. Ella disse: chi devo evocarti? Rispose: evocami Samuele. La donna vide Samuele e proruppe in un forte grido e disse a Saul: perché mi hai ingannata? Tu sei Saul. Rispose il re: non aver paura, che cosa vedi? La donna disse a Saul: vedo un essere divino che sale dalla terra. E domandò: che aspetto ha? Rispose: un uomo anziano che sale ed è avvolto in un mantello. Saul comprese che era veramente Samuele e si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Allora Samuele disse a Saul: perché mi hai disturbato evocandomi? Saul rispose: sono in grande angustia. I filistei mi muovono guerra e Dio si è allontanato da me, non mi ha più risposto né attraverso i profeti né attraverso i sogni, perciò ti ho chiamato perché tu mi manifesti quello che devo fare. Samuele rispose: perché mi vuoi consultare quando il Signore si è allontanato da te ed è divenuto tuo nemico? Il Signore ha fatto quello che ha detto per mezzo mio. Il Signore ha strappato da te il regno e l'ha dato un altro, a Davide, poiché non hai ascoltato la voce del Signore e non hai dato corso all'ardore della sua ira contro Amalek. Per questo il Signore ti ha trattato oggi in questo modo. Il Signore metterà Israele insieme con te nelle mani dei Filistei. Domani tu e i tuoi figli sarete con me. Il Signore metterà anche le schiere di Israele in mano ai Filistei. È forte questo brano, eh? Fra l'altro è l'unica volta nella Bibbia in cui c'è una seduta spiritica. Una seduta spiritica. E come la mettiamo? Come la mettiamo? No? Allora, noi dobbiamo metterla ricordando sempre, cioè che quando noi diciamo che questa è parola di Dio, è parola di Dio in parola di uomini. Allora, è interessante, io credo che sia anche molto bello, no? Cioè che veramente la Bibbia parla di noi. Parla di noi, innanzitutto. E allora parla di noi che con la nostra... cioè col grande problema della morte, col grande problema della separazione da chi amiamo, con la ricerca di un contatto che superi la morte, perché poi tra l'altro queste cose qui, questi testi che hanno, non lo so, sui 3000 anni più o meno, come vedete sono cose molto, non so se avete visto il film Hereafter, no? Di Clint Eastwood. È la stessa cosa, cioè c'è un sensitivo, non c'è Samuele, non c'è Saul, ma la problematica è la stessa, no? E allora è vero, allora la Bibbia lo dice, allora è vero, non viene detto niente, cioè, su questo, perché fra l'altro poi c'è tutto, no, il divieto nella scrittura della divinazione, dello spiritismo, di tutto questo. Allo stesso tempo c'è, no, questo sforzo, questo desiderio, questo cercare, questa cosa abbastanza, che è anche la nostra, perché penso che anche tanti cristiani che vadano a messa la domenica, qualcuno sia andato da qualche, no, sensitivo, sensitiva, sembra che i maghi abbiano ancora un grande, no? Cioè lì c'è tutta un po' la confusione. Ora, però attenzione, in questa nostra storia c'è una parola di Dio. C'è una parola di Dio. E che vedete che Samuele non dice altro a Saul quello che già sta avvenendo. Quello che Saul già sta decidendo, portando avanti, no, non decidendo, rifiutando nell'andare verso la morte. Andare verso la morte. E allora è una rivelazione di quello che già, non è una profezia, ma è semplicemente rivelazione di quello che sta accadendo, sta per accadere. E fra l'altro, vedete, anche c'è un'altra cosa, no? Che è interessante nel commento che ascoltavo leggendo prima
preparandomi all'incontro, facevano notare anche qui la differenza tra Davide e Saulo nei confronti di Samuele. Cioè Samuele, sia nei confronti di Saul, sia nei confronti di Davide, è stato un padre spirituale. È stato colui che è stato mandato a consacrarli, è stato colui che era a fianco, no? Ed è stato a fianco di Saul, come è stato a fianco di Davide. Davide lo ha cercato in diverse occasioni per poter chiedere consiglio a lui, per poter... Però vedete, quando Samuele muore, Davide fa il lamento su di lui, il capitolo 25, e poi cosa succede? C'è tutta quella vicenda di Naval con lui che prende un'altra moglie, no? Cioè, come dire, muore il suo padre, no? La vita va avanti. Elabora il lutto e prende moglie. La vita va avanti. Coglie che l'altro, che rimarrà nel ricordo di Davide, no? Una persona a cui ha voluto bene, eccetera. Sì, che è stato suo padre spirituale in quel momento, ma poi c'è un altro padre. C'è un altro padre, che è il Signore Dio. C'è un altro padre. C'è un'elaborazione, no? Un distacco sofferto, elaborato, ma per poi ricominciare a vivere in un'altra paternità. E attenzione che non umilia, non toglie nulla di quello che è stato, ma non blocca lì. Vedete, Samuele invece, Saul è bloccato lì. No? Addirittura, no, questo non riuscire a staccarsi dalla figura di Samuele lo porta, no, a fare quello che lui aveva vietato di fare, no, per sentirsi dire quello che sapeva già. Allora c'è anche qui un altro segno di un... Vedete, lui non riesce a staccarsi da questa figura umana, appunto, di Samuele, e non riesce a trovare un altro padre. Anche lui, Samuele, Saul è uno che ha bisogno di un padre che non ha e non riesce a trovare. E allora, all'istante, versetto 20, Saul cadde a terra, lungo, disteso, pieno di terrore per le parole di Samuele. Inoltre era già senza forze, perché non aveva mangiato nulla tutto quel giorno e tutta quella notte. Allora la donna si accostò a Saul e, vedendo sconvolto, gli disse: «Ecco, la tua serva ha ascoltato la tua voce, ho esposto al pericolo la mia vita per ascoltare la parola che tu mi hai detto. Ma ora ascolta anche tu la voce della tua serva. Voglio darti un pezzo di pane, mangia, e così riprenderai le forze, perché devi rimetterti in viaggio». Egli rifiutava e diceva: «Non mangio». Ma i suoi servi insieme alla donna lo costrinsero ed egli ascoltò la loro voce. Vedete, non mangio, vuole morire, sta morendo, no? Si sta suicidando in qualche modo. Si alzò da terra e sedette sul letto. La donna aveva in casa un vitello da ingrasso, si affrettò a ucciderlo, poi prese la farina, la impastò, gli fece cuocere pani asini, mise tutto davanti a Saulo e ai suoi servi. Essi mangiarono, poi si alzarono e partirono quella notte stessa. I Filistei avevano concentrato tutte le schiere ad Afek, mentre gli Israeliti erano accampati presso la sorgente che si trovava in Israel. I principi dei Filistei marciavano con le loro centinaia e le loro migliaia. Davide e i suoi uomini marciavano nella retroguardia con Achis. I capi dei Filistei domandarono: «Che cosa fanno questi ebrei?» Achis rispose ai capi dei Filistei: «Non è forse costui Davide, servo di Saul, re di Israele? È stato con me un anno o due e non ho trovato in lui nulla da ridire dal giorno che è capitato qui fino ad oggi». I capi dei Filistei si irritarono tutti contro di lui e gli intimarono: «Rimanda quest'uomo, torni al luogo che gli hai assegnato, non venga con noi in guerra, perché non diventi nostro avversario durante il combattimento».
Come riacquisterà costui il favore del suo Signore se non con le teste di questi uomini? Non è costui quel Davide a cui cantavano tra le danze: ha ucciso Saulo i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000? Achis chiamò Davide e gli disse: per la vita del Signore tu sei retto, e io vedrei bene che tu vada e venga con le mie schiere, perché non ho trovato in te alcun male da quando sei arrivato fino ad oggi, ma non sei gradito agli occhi dei principi. Quindi torna e vai in pace, così non farai cosa sgradita agli occhi dei principi dei Filistei. Vedete, qui il racconto riprende quello che ci aveva già detto prima, la situazione difficile di Davide, no? Che è andato nell'inferno, nel territorio del nemico, che cerca di non perdere il cuore, no? Di non perdere se stesso nell'inferno, no? Attraverso quel fatto di dire di andare a combattere contro gli israeliti e poi in realtà non andare. La situazione si era messa male perché le avevano fatto appunto capo della guardia del corpo, e le cose invece vanno che le cose si risolvono, perché gli altri capi di Filistei dicono: no, questo non può venire a combattere con noi, perché per quanto è sempre un ebreo, tra l'altro è un prode ebreo, questo potrebbe durante il combattimento rivoltarsi contro di noi. E vedete, Davide provvidenzialmente, no, viene salvato da una situazione che l'avrebbe veramente messo questo è un agire della provvidenza. Cioè, nel senso che qui ci sono, attenzione, decisioni umane, e quindi sono i capi dei Filistei che fanno un ragionamento, no, molto concreto, e dicono: Davide non può combattere contro di noi. E allo stesso tempo in queste decisioni umane, in queste volontà umane, no, si aprono spazi di salvezza, no? Anche nell'inferno. E allora Davide disse ad Achis: che cosa ho fatto e che cosa hai trovato nel tuo servo da quando sono stato alla tua presenza fino ad oggi, perché non possa venire a combattere contro i nemici del re mio signore? Rispose Achis a Davide: so bene che tu mi sei prezioso come un messaggero di Dio, ma i capi dei Filistei mi hanno detto: non devi venire con noi a combattere. Alzati dunque domani mattina con i servi del tuo signore che sono venuti con te. Alzatevi presto e allo spuntare del giorno partite. Il mattino dopo Davide e i suoi uomini si alzarono presto e partirono, tornando nel territorio dei Filistei. I Filistei salirono a Israel. Quando Davide e i suoi uomini arrivarono a Siclag, il terzo giorno, gli Amaleciti avevano fatto una razzia nel Negev e a Siclag. Ritornano gli Amaleciti. Ricordate che gli Amaleciti erano stati già quelli della rovina. Ricordate che gli Amaleciti hanno a che fare con Amalek, e che quindi sono figura. Gli Amaleciti non si sa bene che popolo sono, in realtà più che un popolo concreto è un simbolo di Amalek, il nemico, l'avversario. Tra l'altro, ecco, un avversario che ti prende alle spalle. Qui Davide era andato e proprio mentre loro erano andati l'avversario ti prende alle spalle. E quindi c'è questo: avevano fatto prigioniere le donne, dice, avevano distrutto Siclag appiccandole il fuoco, avevano fatto prigioniere le donne, quanti vi erano, piccoli e grandi, non avevano ucciso nessuno, ma li avevano presi e portati via. Tornò dunque Davide e gli uomini che erano con lui alla città che era in preda alle fiamme, le loro donne, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Davide e la sua gente alzarono la voce e piansero finché ne ebbero forza. Le due mogli di Davide, Achinoam di Israel e Abigail, già moglie di Nabal di Carmel, erano state condotte via prigioniere. Davide fu in grande angustia perché la gente parlava di lapidarlo. Questa situazione diventa una situazione drammatica non solo per quello che è accaduto, ma per quello che mette in gioco nelle relazioni tra Davide e i suoi uomini. C'è un gruppo che vuole lapidarlo. Tutti avevano l'animo esasperato, ciascuno per i suoi figli e le sue figlie, perché molti dicevano: ecco, vedi, per seguire te, no, noi ti abbiamo seguito, eccetera, vedi cosa ci è successo, vedi cosa è successo alle nostre famiglie. Ma Davide ritrovò forza e coraggio nel Signore suo Dio. Allora Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Achimelech, portami l'efod. E Abiatar portò l'efod a Davide. Davide consultò il Signore e chiese: devo inseguire questa banda? La raggiungerò? E rispose: insegui, perché certamente raggiungerai e libererai i prigionieri. Davide e i 600 uomini che erano con lui partirono e giunsero al torrente di Besor, dove quelli rimasti indietro si fermarono. Davide continuò l'inseguimento con 400 uomini. Si fermarono invece 200 uomini che erano troppo affaticati per passare il torrente di Besor. Trovarono nella campagna un egiziano e lo portarono a Davide, gli diedero da mangiare pane e gli diedero bere acqua. Gli diedero anche una schiacciata di fichi secchi e due grappoli di uva passa. Mangiò, si rianimò, perché non aveva preso cibo e non aveva bevuto acqua da 3 giorni e 3 notti. Davide gli domandò: a chi appartieni tu e di dove sei? Rispose: sono un giovane egiziano, schiavo di una malecita. Il mio padrone mi ha abbandonato perché 3 giorni fa mi sono ammalato. Noi abbiamo fatto razzia nel Negev dei Cretei, in quello di Giuda e nel Negev di Caleb, e abbiamo appiccato il fuoco a Siclag. Davide gli disse: vuoi guidarmi verso quella banda? Rispose: giurami per Dio che non mi ucciderai e non mi riconsegnerai il mio padrone, e ti condurrò da quella banda. Così fece da guida, ed ecco erano sparsi sulla distesa di quella regione a mangiare e a bere e a far festa con tutto l'ingente bottino che avevano preso dal territorio dei Filistei e dal territorio di Giuda. Davide li colpì dalle prime luci dell'alba fino alla sera del giorno dopo, e non sfuggì alcuno di loro, se non 400 giovani, che montarono su cammelli e fuggirono. Davide liberò tutti coloro che gli amaleciti avevano preso e liberò anche le sue 2 mogli. Non mancò nessuno tra loro, né piccolo né grande, né figli né figlie, né la preda né ogni altra cosa che era stata presa loro. Davide recuperò tutto. Davide prese tutte le greggi e le mandrie, spingevano davanti a lui questo bestiame e gridavano: questo è il bottino di Davide. Davide poi raggiunse i 200 uomini che, essendo troppo sfiniti per seguirlo, avevano fatto rimanere al torrente di Besor e se ne andarono incontro a Davide e a tutta la sua gente. Davide con la sua truppa si avvicinò e domandò loro come stavano. Ma tutti i cattivi, gli scellerati tra gli uomini che erano andati con Davide, si misero a dire: perché non sono venuti con noi? Non si dia loro niente della preda che abbiamo ricavato, eccetto le mogli e i figli di ciascuno. Li conducano via e se ne vadano. È interessante questa nota sul fatto che alcuni si erano fermati al torrente di Besor, no? Cioè che simbolicamente, vedete, perché qui oltre al racconto di questa razzia e del riscatto che Davide, ricordate che sempre gli amaleciti sono il nemico, no? Ma in questa lotta, interessante, allora la lotta contro il nemico non si fa da soli, prima di tutto, Davide non la fa da solo. Anche nel nostro, cioè il nostro cammino, anche nella vita cristiana, la lotta contro il nemico, quando si parla del nemico, diciamo la logica contraria alla vita, la logica dell'avere, del possedere, dell'apparire, sono le 3 grandi dominanti, 3 grandi idoli. Non la facciamo da soli, dobbiamo farlo ciascuno, no? Personalmente, ma insieme. E sapete che tanto per dire, anche liturgicamente in alcune chiese nazionali cattoliche il credo non si dice quello che noi preghiamo la domenica messa, no? Non si dice credo in un solo Dio, ma si dice crediamo in un solo Dio Padre Onnipotente. È bello, no? Perché ci dice in qualche modo siamo insieme, no? In questo giocarci nella fiducia che c'è un Dio Padre Onnipotente. E noi corriamo sempre il rischio di essere molto individualisti, no? Per cui credo, fatto mio, no? tanto che poi nelle chiese molte volte anche la messa, se non fosse per il segno di pace, che qualcuno anche disturba, dover dare la mano poi con tutti i microbi, con l'influenza, eccetera, subito quella mucchina a pulire, e uno sarebbe benissimo per conto suo, lì si sentirebbe la messa, per piare come, e se ne va, no? E gli altri, e che me ne frega? Tutta la liturgia, però per dire come noi la sentiamo, come in generale, poi ci sono delle comunità che, grazie a Dio, però in generale il rischio è sempre quello molto di un individualismo, perché noi preti siamo i primi anche poi, perché già il fatto di moltiplicare le messe in modo che ciascuno possa prendersi la messa che gli sta meglio a lui, allora ne facciamo una alle 6:30, una alle 7:30, una alle 8:30, una alle 9:30, in modo che ciascuno, a seconda di quello che fa il weekend, e dato che poi la messa viene, è l'ultima cosa, no? Naturalmente, si può prendere la messa nel modo che meno dia fastidio, no? In modo che io mi posso fare tutto quello che voglio e poi l'ultimo, no? E poi qualche volta, se proprio non ci sta, vabbè, mi confesserò. Allora, questo purtroppo, no? Allora qui invece si va insieme. E in questo lottare insieme c'è qualcuno che si stanca, c'è qualcuno che si ferma. Non tutti, no? Si cammina nello stesso modo. Però è interessante che Davide, tornando, non si fa prendere da quelli che, infatti il testo dice sì, i cattivi, che dicono non dare niente, non spartire il bottino, no? Ma Davide, come vedremo, spartisce anche con loro, no? C'è una misericordia che, dove in qualche modo chi va più avanti diventa benedizione per tutti, anche per chi rimane più indietro. Noi potremmo pensare, chi va più avanti se la biglia per lui, no? Cioè, come dire, uno che ha fatto fortuna, chi mica la spartisce, no? La tiene per sé. E invece qui chi va più avanti diventa benedizione per tutti, no? Perché infatti vedete Davide che si avvicina e dice: come state? In ebraico il modo di dire come state si usa una parola che ha a che fare con lo shalom. E mashlomech, mashlomka, no? Come stai? Allora questa parola ha a che fare con la pace. Cioè quasi letteralmente sarebbe dire come stai tu con la pace? A che punto stai con la ricerca della pace, dello shalom? E allora Davide rispose: non fate così, fratelli miei, con quello che il Signore ci ha dato, salvandoci tutti e mettendo nelle nostre mani quella banda che era venuta contro di noi. Chi vorrà ascoltarvi in questa proposta? Perché qual è la parte di chi scende a battaglia, tale è la parte di chi resta ai bagagli. Insieme faranno le parti. Da quel giorno in poi stabilì questo come regola e norma in Israele, fino ad oggi. Quando arrivò a Siclag, Davide mandò parte del bottino agli anziani di Giuda, suoi amici, con queste parole: eccovi un dono proveniente dal bottino dei nemici del Signore. Ne inviò a quelli di Bete, a quelli di Ramoth Negev, a quelli di Attir, a quelli di Aroer, a quelli di Sifmot, a quelli di Estemoa, a quelli di Rakal, a quelli delle città degli Ierachmeeliti, a quelli delle città dei Keniti, a quelli di Corma, a quelli di Bora Asan, a quelli di Atak, a quelli di Hebron, a quelli di tutti i luoghi per cui era passato Davide con i suoi uomini. Interessante, no? Quindi questo bottino che lui fa, in cui recupera le sue cose, probabilmente in cui prende anche altro di cui queste bande avevano razziato, lo divide, no? Lo manda ai suoi fratelli, non soltanto al suo gruppo, no? Ma ai suoi fratelli israeliti, no? Da cui si era separato. Concludiamo col 31. I Filistei attaccarono Israele, ma gli uomini di Israele fuggirono davanti ai Filistei e caddero trafitti sul monte Gelboe.
I filistei si strinsero attorno a Saulo e ai suoi figli e colpirono a morte Jonata, Abinadab e Malchisua, figli di Saulo. La battaglia si concentrò attorno a Saulo. Gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu ferito gravemente dagli arcieri. Allora Saulo disse a uno scudiero: sfodera la spada e trafiggimi, prima che vengano quelli incirconcisi a trafiggermi e a schernirmi. Ma lo scudiero non volle, perché era troppo spaventato. Allora Saulo prese la spada e vi si gettò sopra. Quando lo scudiero vide che Saulo era morto, si gettò anche lui sulla spada e morì con lui. Così morirono insieme in quel giorno Saulo e i suoi tre figli, lo scudiero e anche tutti i suoi uomini. Quando gli israeliti che erano dall'altra parte della valle e quelli che erano oltre il Giordano videro che gli uomini di Israele erano in fuga e che erano morti Saulo e i suoi figli, abbandonarono le loro città e fuggirono. Vennero i filistei e vi si stabilirono. Il giorno dopo i filistei vennero a spogliare i cadaveri e trovarono Saulo e i suoi tre figli caduti sul monte Gelboe. Essi gli tagliarono la testa, lo sfogliarono delle armi e mandarono a dare il felice annuncio in giro nella terra dei filistei, ai templi dei loro idoli e al popolo. Deposero le sue armi nel tempio di Astarte e appesero il suo corpo alle mura di Beth Shean. Gli abitanti di Jabes, di Galad, vennero a sapere quello che i filistei avevano fatto a Saulo. Tutti i guerrieri si mossero, viaggiarono tutta la notte e presero il corpo di Saulo e i corpi dei suoi figli dalle mura di Beth Shean. Li portarono a Jabes e qui li bruciarono. Poi presero le loro ossa e seppellirono sotto il tamerisco che è Jabes e fecero digiuno per 7 giorni. E la conclusione annunciata è la conclusione tragica, no? Di un percorso tragico di Saul, che vedete coinvolge con lui i suoi figli, coinvolge Jonata, no? E gli altri in questa spinta verso la morte, no? Questa spinta verso la morte. Ecco, e riprenderemo poi la prossima volta con il secondo libro. Allora facciamo qualche minuto di silenzio per poter fermarci su qualche versetto, qualche cosa.